yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, questa è Yesterday's Papers, rubrica che va in onda dal lunedì al venerdì su Radio Grad, Radio Sonar, Radio Sherwood, l'autoradio e in FM attraverso frequenze di Radio Ciro, ma per quanto riguarda la provincia di Cosenza e la Calabria. Ribadisco ancora un'altra volta che tutti i podcast, compreso quello che riguarda questa trasmissione, sono rinvenibili sul sito di Gemini Network, a cui si può accedere con un browser normale o altrimenti attraverso le app dedicate. Per esempio quella di RadioGrad l'abbiamo modificata proprio per permettere a chi la adopera di andare direttamente appunto a questa sezione attraverso un tasto che si chiama podcast. In queste ore in cui registriamo Yesterday's Papers, come sicuramente tutti e tutte sanno, siamo colpiti profondamente dal terremoto enorme che è avvenuto in Turchia, in Anatolia, nelle scorse ore, e che sta procurando dolore e morte, come se ce ne fosse bisogno e non bastasse la guerra, in tutto il Mediterraneo, in particolare appunto la Turchia, ma anche e soprattutto la Siria, dilaniata da una guerra che è durata tanto, di cui parleremo anche alla fine appunto di questo Yesterday's Papers. Si parla già di migliaia di morti, ma ogni volta che tentiamo di aggiornare il conto, purtroppo vediamo che il numero delle vittime si moltiplica. Ricordiamo appunto, come dicevo prima, che sono zone comunque che sono state interessate recentemente da guerre molto lunghe, per cui sarà probabilmente molto più alto il prezzo che da quelle parti si pagherà in termini sia di vite umane che di distruzione. Bene, certamente la responsabilità umana c'è, perché si può dire che nel 2023, per quanto il terremoto sia stato di dimensioni enormi, ecco, il fatto che, dicevo prima, le costruzioni non siano ancora in grado di sopportare determinati movimenti, appunto dicevamo anche dovuto al fatto che sono zone molto alle periferie del capitalismo, interessate da eventi estremamente complessi, insomma diciamo che la mano dell'uomo c'è comunque. E staremo a vedere, cercheremo di entrare nel dettaglio se possibile, se ci è consentito, anche nelle prossime trasmissioni, ma di certo va un grandissimo abbraccio, per quanto sarà molto improbabile che la nostra voce arrivi da quelle parti lì, ma mi sembra doveroso abbracciare almeno virtualmente tutti coloro che stanno soffrendo in una maniera così virulenta. Per quanto ci riguarda, oggi cercheremo di invece dare una risposta a una richiesta che è venuta da un ascoltatore, un tema che abbiamo toccato solo collateralmente, una notizia apparsa non proprio ieri ma qualche giorno fa, una dichiarazione di Lula da Silva, presidente del Brasile, che tutti e tutte sicuramente conoscete, se non altro perché abbiamo affrontato alcune delle dinamiche che lo riguardano nell'ultimo mese in maniera abbastanza frequente. Questa volta però ci è stato richiesto di cercare di dare una sorta di spiegazione o comunque una chiarificazione di quella proposta fatta proprio da Lula da Silva nelle scorse settimane, come dicevo prima, e condivisa dall'attuale presidente argentino, di creare una moneta unica tra Brasile e Argentina. Allora dobbiamo premettere che la questione non è assolutamente nuova, è stata riproposta, addirittura ne aveva parlato anche Bolsonaro nel 2019, salvo poi ovviamente rinunciare, soprattutto perché dopo che il suo sodale Macri era stato finalmente estromesso dall'Argentina, non aveva più una sponda politica. Ma la storia delle relazioni tra Argentina e Brasile è molto lunga, ovviamente è parsa attraverso il Mercosur, e per quanto magari noi conosciamo più questa rivalità forte che esiste a livello calcistico, dal punto di vista commerciale Sono stati lunghi i periodi in cui Brasile e Argentina hanno avuto dei rapporti assai intensi, anche nell'ultimo periodo. Di certo ciò che agì in un periodo storico ben determinato, limitando questo tipo di azioni, e cercheremo di spiegare perché fu appunto determinato nella maniera che sto per raccontare, è sostanzialmente la decade degli anni 90, periodo in cui, a partire dal 1991, fu promulgata la cosiddetta Ley de Convertibilidad in Argentina. Se non ricordo male, il ministro era Cavallo, mi pare fosse il super ministro dell'economia, perché aveva dei poteri che eccedevano quelli normalmente dell'economia. Quindi in piena euforia cosiddetta neoliberista, quindi subito a ridosso del thatcherismo e del reganismo, e l'Argentina si lega in maniera molto stretta al dollaro statunitense. Molti di voi ricordano la parità del tasso di cambio 1-1, che diciamo rappresentò l'ultimo periodo in cui c'era il peso. Precedentemente l'accordo fu fatto con gli australes, se non ricordo male il cambio era 10.000 australes per ogni dollaro, ma in qualche maniera l'economia argentina si vincolava in maniera stretta al valore della valuta statunitense, facendo sì che sostanzialmente le sue merci divenissero estremamente care agli occhi dei brasiliani, e quindi interrompendo di fatto per un decennio almeno, poi la crisi del 2001 ha eliminato questa che viene chiamata anche ancora cambiale, e quindi sostanzialmente dal 2001 in poi, dalla ripresa dell'enorme crisi che l'Argentina vide e che anticipò per certi versi quella del 2008, poi esplosa in tutto il mondo e originatasi negli Stati Uniti d'America, ecco, questo tentativo di dollarizzare l'Argentina per tutelare di fatto il debito estero che negli anni era andato sì accumulando con una importante mano dei militari e del capitale statunitense, creò questa interruzione sia dei commerci tra Brasile e Argentina, ma anche del Mercosur, che poi successivamente cominciò a riprendersi, ma con molte difficoltà. Bene, quindi fatta questa premessa storica doverosa, il tentativo di creare questa valuta unica non coinvolgerebbe il popolo brasiliano, il popolo argentino, nel senso che loro rimarrebbero entrambi con le valute locali, quindi real rispettivamente e pesos. Quello che avverrebbe è che all'interno delle cosiddette camere di compensazione, quindi sostanzialmente per quanto riguarda gli scambi con l'estero, si utilizzerebbe questa valuta che si potrebbe chiamare SUR, così viene denominata, ma questo poco conta. La sostanza è da una parte c'è una volontà esplicita da parte di tutti e due i paesi di sganciarsi almeno un po' dall'egemonia storica degli Stati Uniti d'America, forse per andare verso i BRICS, di cui il Brasile fa parte, forse per essere inglobati maggiormente dall'area di influenza cinese, ecco, questo lo dobbiamo vedere, ma anche perché c'è un discorso proprio tecnico legato al fatto che l'Argentina, proprio perché, sapete, insomma, ne parlavo un secondo fa, per le conseguenze dell'enorme crisi del debito estero, sostanzialmente si è trovata priva o quasi completamente di valuta pregiata estera, e dunque, essendo questa utilizzata normalmente e prevalentemente per gli scambi internazionali, che si tratti di dollaro, di euro o anche di yuan o di yen, per quanto ancora queste ultime due, la penultima soprattutto, quella cinese, non viene considerata per tante ragioni che non staremo qui a spiegare come valuta pregiata, ebbene appunto per questa manchevolezza oggettiva probabilmente il SUR potrebbe essere utile. Ad ogni modo conta tanto l'aspetto politico, c'è una volontà ormai espressa e forse accelerata dal fallito colpo di Stato che in qualche maniera, in qualche dimensione, è stata appoggiata almeno da una parte del capitale statunitense, e quindi è un tentativo, possiamo dire, di emancipazione. Adesso capire a che livello possa arrivare questo livello, questa emancipazione, ovviamente non lo sappiamo, ma monitoreremo la questione. Di certo questo è l'ennesimo passo che conferma la caratteristica valutaria dell'attuale fase di crisi che vede nell'Ucraina e Russia il conflitto valutario per antonomasia, a questo punto diremo, considerando il fatto che dietro a questa conflittualità esplicita c'è il conflitto, appunto, la guerra tra capitali legati al dollaro e legati alle valute asiatiche. Più volgarmente si può individuare come un conflitto tra Cina e Stati Uniti, ma la cosa diventa sempre più evidente, noi l'abbiamo detto già dalle prime battute del conflitto. Un'ultima cosa prima di chiudere: gli aspetti valutari, che qui abbiamo semplicemente accarezzato per ora, verranno approfonditi proprio oggi nella seconda lezione del corso che chi vi parla tiene alla Università Popolare Antonio Gramsci. Il corso è cominciato una settimana fa, si chiama Moneta, Crisi e quindi proprio Guerre Valutarie, e toccherà alcuni degli aspetti che qui in Yesterday's Papers, per motivi tempo, abbiamo solamente accennato, e lì verranno sicuramente approfonditi. Chi vuole saperne di più può andare sul sito www.unigramsci.it o contattare la redazione di Radiograd. Vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci presto.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radiograd, Radio Quarantena e Radio Sonar.